day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun
della collina. Sarà il segretario di Stato Mike Pompeo ad annunciare oggi che gli Stati Uniti sospendono la partecipazione al trattato per il controllo delle armi nucleari con la Russia, cardine della sicurezza europea della guerra fredda, lo riporta oggi la CNN citando fonti ufficiali e diplomatiche statunitensi, ovvero è atteso l'annuncio dell'uscita degli Stati Uniti dal trattato sulle armi atomiche, quello storico di Gorbaciov e
ti ricordi quello che abbiamo detto sui
buongiorno, mamma mia,
gli extraterrestri che non riescono i capelli? Infatti guarda Mike Pompeo,
e Pompeo è spaventoso, anche
non li ha, e quindi hanno risolto per ora, hanno fatto questa nuova serie di droni di cloni e che ha detto questi facciamoli tutti calvi
perché i capelli non ci vengano bene,
però vogliono preparare la terza guerra mondiale.
È terrificante questa notizia.
Dunque, è molto difficile trovare una razionalità, un disegno strategico nelle mosse di Trump, che sembrano molto, diciamo, dettate all'impronta. Però se ce lo vuoi proprio trovare, io non mi stanco mai di cercare di razionalizzare quello che avviene, è il ritorno allo stato di natura di Hobbes. Cioè, lui dice, noi siamo i più forti, e quindi se rompiamo tutta la collaborazione su tutti i terreni si ritorna al bellum omnium contra omnes, cioè la guerra di tutti contro tutti, e noi lì ce la giochiamo e siamo
perché
abbastanza
siamo sul nostro campo
confidente di vincere. Se vuoi, cioè, se per quanto possa essere, diciamo, perché razionale un disegno di questo genere, però di fatto tutte le mosse su ogni terreno portano a questo, no? Anche questa sua scelta di queste trattative bilaterali in cui riporta il modello che lui ha applicato nel business, e per cui prima fa la voce grossa e poi invece si riavvicina con la Corea del Nord e non ha ottenuto assolutamente nulla. È un uomo sempre più isolato nell'establishment, e le ultime dichiarazioni della donna a capo della CIA hanno praticamente testimoniato un dissenso su tutto. Su tutte le scelte, dall'Afghanistan appunto alla Corea, al Medio Oriente di Trump. Credo, a memoria mia, è la prima volta in cui c'è un presidente così isolato, ecco. Potresti forse avvicinarlo agli ultimi, proprio le ultime settimane di Nixon, ma perché lì diciamo certo. la barca affonda e i topi scappano, ma altrimenti se no no.
Non c'è dubbio.
Anche quando c'era Kennedy contro Hoover, però, il vecchio Hoover, insomma.
Naturalmente, però, come dire, nessun potere, ma nemmeno, cioè, Putin risponde, deve rispondere ad almeno una trentina di persone, tra rappresentanti di interessi, di poteri, eccetera, eccetera. Nessuno di questi poteri, come dire, è totalmente autocratico.
Sì, io diciamo sui pericoli di guerra, ne parlavo giusto ieri, non sono così pessimista. Io credo che l'emergenza vera che abbiamo è quella su cui l'orologio ha cominciato a scandire i secondi, è l'emergenza ambientale. E su quella, anche su quella Trump sta facendo tutti i suoi passi indietro. Perché dico sono meno pessimista sul problema della guerra? Perché abbiamo passato noi una fase, quasi senza accorgene, che era terrificante dal punto di vista dei pericoli, e cioè la dissoluzione dell'Armata Rossa dell'Unione Sovietica. Lì ci avevi decine di migliaia, ma almeno una decina di migliaia di testate nucleari che in quel momento potevano spargersi. Io ho degli amici che sono andati a fare la caccia al lupo siberiano, purtroppo amici cacciatori, confesso che stavo mettendosi d'accordo con generali d'armata dell'esercito sovietico, e si vendevano, cioè, e cercavano di utilizzando elicotteri dello Stato, la benzina di Stato. Ora, che in quel momento tu sei riuscito comunque a gestire questa situazione con terrorismo terrorismi montanti, Al Qaeda che si stava organizzando, il primo attentato alle Torri Gemelle del 93. Ecco, che in quel momento sei riuscito a non far filtrare nessuno delle testate nucleari mi rende un pochino ottimista. Certo, dal punto di vista, come dire, sistemico, mentre la partita a due è molto controllata, no? È una partita a scacchi. Se i giocatori si moltiplicano, entrano in ballo l'Iran, il Pakistan, l'India, Israele, lì comincia un casino, con piccole figure, medie figure come Erdogan, come Assad, cioè il gioco lì si complica, la trama si infettisce e tenerla sotto controllo diventa molto complicato.
Tra l'89 e il 91 non si sapeva nemmeno la dislocazione delle testate nucleari, potevano anche essere dislocate in tutte le repubbliche sovietiche.
Sai, questo per noi
fortuna
è
erano molto più concentrate di quanto a un certo punto si era temuto. Questo fu
è uno dei grandi quiz della storia, no? Com'è possibile che un apparato militare ancora molto saldo nella sua catena di comando, enorme, forse il più grosso sulla terra dal punto di vista degli effettivi, degli uomini, in Germania Est c'aveva 300.000 soldati l'armata rossa al momento del crollo del muro di Berlino, l'esercito regolare della Germania Est era 120.000, e questi tutti zitti e buoni mentre Putin bruciava i documenti la notte, no? E scappavano. Ecco che questa struttura di potere concentrato sia stata leale e obbediente al comando politico. Anche al momento del golpe nell'agosto 91, per due volte non mi ricordo come si chiama, il ministro della difesa Grechko, mi sembra, va a trovare Gorbaciov nella Dacia implorandolo di prendere il comando del golpe, e quando lui si rifiuta loro restano senza cose, ordinano agli Spetsnaz, come si chiamano, le guardie scelte, andare a prendere Yeltsin, quelli dicono sì ci andiamo e non ci vanno, e Yeltsin sale sul carro armato circondato da una folla forse di 30.000 cittadini sovietici, di moscoviti. Tieni conto che un anno prima, alla grande manifestazione in favore delle rivendicazioni nazionaliste degli stati del Baltico, gli ultimi entrati nell'Unione Sovietica, ci sono 120.000 moscoviti in piazza. Cioè ce ne sono molti di più a favorire la dissoluzione dell'Unione Sovietica che non a difendere Yeltsin contro i golpisti, e che pone dei problemi a domande inquietanti sullo stato della società civile, dell'opinione pubblica intesa in senso moderno della Russia.
Con chi stai andando i militari in Venezuela?
Con Maduro, assolutamente, è l'unico punto di forza che c'ha.
Però è una cosa che non si era mai vista prima, è questa, nel senso che un tentativo di sovvertimento avviene in poche ore, se non funziona non funziona, li cadono le teste, punto e basta. Invece qui la stiamo tirando veramente per le lunghe.
Dunque, perché c'hanno ancora, anche Maduro c'ha un senso di residuo di responsabilità. Anche qui ho l'impressione ci sia da incolpare l'avventurismo di Trump, eh? Cioè qui si è ripetuta un po' la situazione della Georgia del 2008, ti ricordi quando la Georgia nel 2008 fa la guerra alla Russia e riceve una bastonata, e il presidente della Georgia, non lo Stato americano ma l'ex Stato sovietico, dice ma cavoli, mi avevano detto gli americani che potevo andare là. Ho paura che qui Trump abbia fatto la stessa cosa, e in un paese così disastrato, io vorrei dire, forse ci sono anche tra i nostri ascoltatori che difendono Maduro e Chavez, un paese che ha l'inflazione al 1000000%.
Ma sai, ma lì è lo stesso meccanismo che stiamo osservando. Cioè io do la colpa a te di questo, non a me. Io do la colpa agli Stati Uniti, all'imperialista,
sì,
che vuole prendermi il petrolio.
Lì c'è qualcosa.
Alle
che
famiglie
non va.
Latifondiste che hanno detenuto il potere, eccetera, eccetera.
Sai, gli economisti la chiamano la malattia olandese, the Dutch disease, perché l'Olanda negli anni 70 si trovò nella stessa situazione, molto meglio naturalmente. Scoprirono dei giacimenti di petrolio nel Mare del Nord nei loro territori nazionali. Questo però provocò paradossalmente una crisi dell'economia olandese, un'inflazione che alzò la testa, perché tutti gli investimenti borsistici speculativi si spostarono su quel settore, si concentrarono e fecero questo effetto di crisi, la chiamano la malattia olandese, che è la maledizione della materia prima. Paesi come la Nigeria e il Venezuela hanno scontato questo triste destino.
Che è un paradosso.
È un paradosso. Invece di essere la tua la tua radice di forza diventa il centro delle cupidigie, delle invidie e poi delle rivalità e dei conflitti, come è successo in Nigeria. La guerra del Biafra è in realtà la prima guerra per il petrolio, no? Perché nella regione del Delta, dove ci stavano gli Ibo del Biafra, c'era tutto il petrolio.
Chiamateci allo 055 73 99 933, mentre il numero WhatsApp è 366 6260.
Ma io volevo parlare di tutt'altro stamani.
No, è divertente se riusciamo a sentire questo fuori onda clamoroso. Cioè, qui siamo veramente, ma nemmeno ai dilettanti allo sbaraglio. Al bar, diciamo così, Conte parla con la Merkel e dice: sai, nel partito di Di Maio c'è grande simpatia per la Germania, per cui hanno deciso di fare campagna elettorale contro la Francia. E così ha raccontato di quelle stupidaggini che ha detto Salvini sulla Francia e i francesi qualche giorno fa. E la Merkel dice: Salvini sta, Di Maio sta con la Germania e contro la Francia. Salvini sta contro la Germania e contro la Francia. E Conte gli risponde: Salvini è contro tutti. Si sente qualcosa da questo fuori onda? Proviamo a sentirlo insieme. No, non si sente niente, non si capisce niente. Andatevelo a vedere, è dappertutto, ovviamente, perché è una roba.
Ma siamo sicuri?
Anche in questo.
Io di questa roba qui, no, che poi io dei giornalisti non mi fido, no?
No, ma questo non è giornalistica, questo è un. Questo fatelo vedere, perché sì.
Quando c'è il labiale ci sono i non udenti.
Salvini ha già risposto. Ha detto: non sono contro tutti. Dice
Guadagnolo.
Berlino è preoccupata.
È sempre unto.
Berlino è preoccupata? Grande soddisfazione. Come a dire, non sono contro tutti, meno male.
Però se lui è tutto unto, l'ha visto in viso, che fa? Ingrassiamo, è brutto proprio quell'uomo, mi fa un po' ribrezzo a me fisicamente, Dio.
Perché invece politicamente di interesse,
diciamo, a politicamente ho il dovere di capire da dove tira fuori.
Ti interessa consenso. Parlare del fatto che siamo in recessione?
Sì, volevo parlare di quello io.
Sentiamo un secondo Monti su Rai 3 dice:
così fai toccare tutti gli ascoltatori.
Noi non facevamo slide ma provvedimenti, sta dicendo Monti. Perché sì, naturalmente Di Maio si volge al passato. No, Monti ha responsabilità enormi, questo ci mancherebbe altro, perché uno vuole difendere.
Lo bastonano.
Senta, l'ufficio parlamentare di bilancio dice che, insomma, siccome c'è questa clausola di salvaguardia del meno 23, partiamo da meno 23 l'anno prossimo, ha ipotizzato, è stato smentito dal governo, dei tagli alla sanità. Lei comunque i conti dello Stato li conosce, è plausibile o è un allarme che fanno bene Conte e Ministra Grillo a smentire?
Ma diciamo, questa legge di bilancio ha messo molta polvere sotto il tappeto. In sostanza queste sono le clausole di salvaguardia. A un certo momento questa polvere verrà fuori dal tappeto, sarà difficile aumentarne il volume, perché sennò la gente inciamperà sul tappeto camminando. E questo significa che non si potranno sempre aggiustare le cose aumentando le clausole di salvaguardia. Bisognerà arrivare un momento in cui si toglie.
Quindi l'IVA aumenterà, dice lei?
Da qualche parte risparmi dovranno essere fatti.
Meglio aumentare l'IVA a quel punto?
Che però ha un effetto molto molto negativo sui consumi.
Quindi?
Allora, siamo in recessione, cioè forse c'è bisogno di un'altra manovra, no, dice no, non c'è bisogno di un'altra manovra.
Allora,
non è una conduzione divertentissima.
Qui il problema è che noi abbiamo il primo governo in cui non c'è veramente nessuno che si intende d'economia. Perché Savona è un pazzerello, ottantenne, Tria è una figuruccia proprio di contorno. Io mi ricordo di aver letto su Critica Marxista, allora c'era delle riviste che si chiamavano sì, nel 72, uno dei primi articoli di Piercarlo Padoan sulla crisi monetaria internazionale.
Davvero?
No, per dire che è uno che, insomma, le competenze sue ce l'ha. Qui invece non ci sa nessuno che se no. Allora, il problema qual è? Il problema nasce nel 2008. L'abbiamo già detto, lo ripetiamo perché questo governo non lo capisce. La crisi del 2008 è la più lunga e la più profonda per caduta del PIL di tutta la storia italiana, degli ultimi 150 anni, ma potremmo andare ancora più indietro nel tempo. Perché? Perché proprio in Italia? È la crisi importante sul piano mondiale, eh? La Cina inverte la sua tendenza alla crescita nelle esportazioni e anche la velocità di crescita del PIL si rallenta, quasi si dimezza, quindi diciamo è una crisi molto più importante di quello che si è creduto a prima vista sul piano globale. Per noi lo è di più perché vengono al pettine i nodi della nostra struttura di piccole e medie imprese che fanno sempre più fatica a reggere la competizione globale. E quindi il punto qual è? Non è il punto di vecchio keynesiano. Io vorrei che la sinistra in tutto il mondo smettesse di rifarsi a Keynes, che ormai è un secolo fa, e si riferisce a un'epoca storica in cui l'Occidente aveva saldamente in mano il monopolio della scienza, della tecnologia, della produzione industriale. Quei tempi sono cambiati per sempre e rimettere i soldi in tasca alla gente, anche gli 80 euro di Renzi, non serve più a niente, perché il problema è di fiducia. Chi oggi ha dei soldi da spendere li mette sotto al materasso, cerca di investirli in modo molto più prudente di prima in borsa, certamente non va a comprarsi delle azioni che chissà cosa varranno, certamente non fa investimenti. Allora il problema qual è? Il problema è di avere una politica industriale seria, largamente al di là delle capacità di questo governo, aiutare le piccole e medie imprese a crescere, sviluppare le medie multinazionali tascabili, le nostre medie imprese, cercare le piccole di aggregarle, di dargli servizi, di farle crescere verso l'alto del mercato del lavoro, delle competenze, degli skill tecnologici e della produzione. Se non riusciamo a fare questa riconversione in tempi brevi, ho paura che tutto il tessuto delle piccole e medie imprese venga inghiottito dai cinesi, dai vietnamiti, da tutti quelli che ora producono a costi inferiori.
C'è una telefonata che prendiamo subito. Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sì, ti sentiamo un po' lontano perché sei in viva voce, però.
Sì, sono in viva voce, purtroppo sono in autostrada.
Prego.
No, volevo fare un intermezzo.
Prego.
Con una premessa. Le clausole di salvaguardia l'ha inventate Monti. Quindi vedo il critico da Monti, l'ha inventate lui. Un'altra cosa, io lavoro per una multinazionale. So come lavorano le multinazionali. E secondo me il discorso che sta facendo la Russia non sta in piedi. Perché la forza dell'Italia è il contrario della multinazionale. Tuttora, il problema dell'Italia è che il 50% del paese non produce niente. Questo è il problema. E mi dispiace la sinistra, io non sono l'estrazione di sinistra, ma mi dispiace la sinistra che deve attaccare a un personaggio come Monti, che tutto fa a meno che interessi
dell'Italia. Non credo che la sinistra si aggancia a Monti, diciamo, ecco. Non...
Voi vi agganciate a Monti, non sapete dove battere il capo.
No, per l'amor di noi a Monti, guarda. Ti prego, Monti, mi butto in ginocchio ai tuoi piedi per pregarti. Guarda, non diciamo sciocchezze enormi. No.
Io mi sento,
lo facciamo ascoltare per dovere di cronaca. In questo momento su rete è una voce come dire, un ex ministro, facciamo ascoltare. Non è che le cose che facciamo ascoltare sono nostri sponsor, ecco. Per cui tutti.
Insomma, sono presente quello che ho passato come sponsor. Almeno date questa idea, date questa impressione.
Va bene.
È veramente incredibile.
Va bene.
Venite a vedere come si lavora nelle multinazionali.
No, no, ma questo è interessante. Cioè, se tu ci racconti di questo, è interessante, secondo me.
Te lo racconto, ma non c'è tempo. Se no, lo racconto io come trattano la gente nelle multinazionali.
Male, immagino male, o no?
È molto male, molto male. Donne incinte con il filone per la testina le trasferiscono da diretto a Padova senza preavviso. E senza motivo, nemmeno preavviso, senza una ragione precisa.
Per generare, come dire, un rapporto come fosse un lavoro schiavo, non c'è dubbio.
No, ora non esageriamo le parole. Senza pietà, specialmente sulle donne.
È gravissima questa cosa che dici, non possiamo prenderne atto.
Ma che è serio, invece di parlare di Monti che dice un sacco di cazzate, forse se uno si interessasse più come funzionano le cose si renderebbe conto meglio.
Va bene. Grazie per la tua telefonata. Ne aspettiamo altre, buona giornata, ne aspettiamo altre allo 055 73 999 33, il WhatsApp è 366 6260 155. Com'è che queste cose le diceva Ernesto Rossi 70 anni fa e nessuno si è preoccupato di prenderle in considerazione?
Ernesto Rossi,
scrive un ascoltatore, che però in questo momento fatichiamo
dotta
a capire esatto che cosa, però rispetto alle tante cose che abbiamo detto si riferisca.
L'ascoltatore il manifesto di Ventotene, ma no,
certo, naturalmente. L'ascoltatore dice le cose di riferimento.
Sì,
come
dire, lui ci telefona sempre, ci dice:
assolutamente,
guardate il sud,
giusto,
immagino, no? Dove non lavorano. Nelle multinazionali, il vantaggio possibile, potenziale dell'Italia è proprio di non avere o di averne molte meno di queste multinazionali. Nella piccola e media impresa le relazioni umane tra datori di lavoro e lavoratori in teoria, ma insomma diciamo poi anche nella pratica, risultano migliori. Questo è uno dei punti di forza che hai. Infatti è sbagliato vedere come guardano spesso gli economisti alle piccole e medie imprese dicendo: ma che vi sbrigate a crescere, a diventare adulte, grandi. Ci sono tante ragioni per cui non crescono, comprese ragioni articolo 18 fiscali, ma che spesso hanno a che vedere con quel tessuto di relazioni umane che nelle multinazionali invece viene
non esiste,
non esiste più, e non esistono i sindacati. Il problema che hai è che Amazon, per fare l'esempio classico, i sindacati fanno molta fatica a entrare. Allora io qui ho paura di Landini. Per me sarà un disastro la gestione della CGIL a parte di là.
Facciamoci una trasmissione a parte.
Però ho capito, quando uno dice vo' dagli immigrati, che c'entri? Te devi ritornare in fabbrica. Landini, la CGIL nelle fabbriche non esiste più. E quello è il tuo problema.
Ma io, guarda, se parliamo del lavoro che ha fatto la FIOMI delle circostanze, questo non, insomma, non è molto vero. Prendiamo un ascoltatore ancora. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono io.
Prego.
Allora, vi faccio due o tre punti, dopodiché mi devo rimettere in moto che sto andando a lavorare. Allora, primo punto, i salari, gli stipendi, chiamiamoli salari con il vecchio sistema, tanto sale, tanto si do. Gli stipendi, io sono una laureata, pago un affitto in provincia perché lo pago il corrispettivo di quello che pagherei una stanza condivisa a Firenze, naturalmente ci devo mettere sopra le spese della benzina, di tutto, fatico ad arrivare alla fine del mese. Lavoro in un ospedale e non ho uno stipendio che fa particolarmente schifo. Secondo punto, sempre più all'interno di queste strutture, anche pubbliche o come dire accreditate, entrano lavoratori pagati differentemente, cioè infermieri che fanno lo stesso lavoro vengono assunti anche con contratti diversi. Ne parlo del privato, naturalmente, non posso parlare del pubblico. E questo fa tanta differenza. I call center, chi fa lavori da 800-900 euro al mese, se il reddito di cittadinanza te ne dà 700 e rotti, a chi conviene lavorare per quelle cifre, il potere d'acquisto? Vorrei rispondere a Gozzini sugli 80 euro. Io per 6 mesi non l'ho percepito perché avevo chiesto la sospensione, perché temevo di superare il tetto e doverli vendere tutti un botto e non me lo sarei potuto permettere. A me hanno fatto un po' di differenza gli 80 euro. Ci pago la benzina per venire a Firenze. Posso dire, e questo perché naturalmente vorrei mantenere uno stile di vita consono a quello che è vivere in Toscana, vivere a Firenze, andare a un cinema, andare una volta una tantum a un teatro. Se voglio mantenere quantomeno il mio livello standard di civiltà, chiamiamolo così. Quindi il problema credo sia di questa recessione anche un pochino più ampio. Sicuramente dare un pochino più potere economico ai lavoratori, Io non so se il reddito di cittadinanza sia uno strumento valido oppure no. Me ne traggo fuori da questa considerazione perché non ho la capacità culturale per capire se è buono o non buono. Però certamente per tutti quei lavoratori che percepiscono uno stipendio similare, è uno schiaffo e un calzotto nello stomaco, lo posso garantire.
Non c'è dubbio.
E ora, mi scuso, ma devo ricominciare, vi ascolto.
Grazie per il tuo contributo e grazie per la tua telefonata. Naturalmente c'è una valanga di critiche rispetto al tuo attacco a Landini, che non è piaciuto, perché...
Ma ce l'ha detto la nostra ascoltatrice. Abbiamo un problema salariale. Quando io dico la CGIL deve tornare nelle fabbriche, dico anche questo. Dico due cose. I lavoratori devono stare nei consigli d'amministrazione. Primo, sarebbe una battaglia enorme da fare subito. Secondo, ci devono stare ovviamente per fare gli interessi dei lavoratori. Quando c'hai la Bekaert, per cui per anni i nostri operai vanno a insegnare il loro know-how agli operai in Polonia, no, e segano il tronco anno dopo anno sul quale sono seduti. Questo è gravissimo, non deve più succedere. Cioè, deve il sindacato stare nei consigli di amministrazione e negoziare e dire: si va in Polonia? Ok, che lavorazioni si fanno in Polonia? Quelle basse, quelle di basso preparazione e competenza, e qui in Italia ci si eleva verso l'alto. Questa è la politica industriale. Ora, gli 80 euro, certo, nessuno ci sputa sopra, ma non è da lì che riparte l'Italia. Se l'Italia ha ancora una ultima chance di ripartire, non è dai consumi keynesiani, un secolo fa, ma è da questo spostamento complicato, difficile, e per questo ci vuole una politica all'altezza, che oggi non si vede nemmeno all'orizzonte, verso le fasce alte della produzione industriale e del terziario. Cioè, questo è quello che sta succedendo poi nella realtà, non è che io mi sto inventando la luna. Se vai a vedere i dati degli occupati di Istat nel terziario, nell'industria e nell'agricoltura, ti accorgi che negli ultimi 20 anni l'espansione dei posti nel terziario ha sopravanzato largamente la perdita dei lavoratori in agricoltura e industria.
Le 9:27, l'ultima telefonata, pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno, sono Gianni.
Buongiorno.
Ci mancavi?
Ci mancavo, poi il venerdì prossimo ci sono, si chiede il venerdì.
Andate in India alla vostra età.
Alla nostra età effettivamente è un po' squallido. Sì.
No,
dice, io come al solito sono d'accordo con Giovanni, voglio dire, ma partirei dalla telefonata dell'ultima ascoltatrice, che secondo me ha centrato l'obiettivo. Cioè, il sindacato non si occupa più dei lavoratori, ma è da tempo, è da quando ancora lavoravo io, che si occupava, siccome occuparsi dei lavoratori è difficile, si fa tutt'altre cose, no? Chiacchiera. Io ieri ho sentito l'intervista a Paola Galgani, avvilente, voglio dire. Cioè, il sindacato comincia a difendere i lavoratori che non arrivano alla fine del mese, invece di occuparsi di strategie su cui poi non li ascolta nessuno. Sono tanti problemi, che chiacchierare è facile, no? Quindi lo potrei fare anch'io, di dire la piana qui di là, poi andare invece nelle fabbriche, cercare dove sono i lavoratori, perché il problema è che non c'è più le fabbriche, ci sono altre cose, è difficilissimo, e quindi non lo sanno fare, perché ormai sono dei burocrati, io li ho conosciuti, ci sono stati anche dentro, perché lo posso dire a ragion veduta, che non hanno che vivono dei pensionati, dei caffè, di queste cose, ma dei lavoratori non è che ne potrebbero pregare di meno, non sanno nemmeno cosa sono. E qual è il problema dell'attuale nostro, che i lavoratori ovviamente non arrivano alla fine del mese, quindi io sono d'accordo con Giovanni, secondo me 80 euro, 100 euro nel medio, brevissimo periodo fanno comodo, ma non hanno un'idea di dove sta andando la società. Questo bisogna capire, perché noi, siccome nel mondo globalizzato non abbiamo nessuna capacità di intervenire, dobbiamo però perlomeno capire che cosa sta succedendo e cosa succederà.
Gianni, grazie.
Ci vorrebbe fisica marxista di nascita.
Grazie.
Sono stato in soffitta ieri.
Hai trovato di tutto?
Ho buttato via annate intere di rinascita.
Peccato. Gianni, grazie. Vatti a preparare, che dobbiamo partire.
Sì, sono pronto. Ciao.
Buona giornata.
Grazie
Giovanni. Giovanni Cozzini, grazie. Faremo una puntata sul sindacato, inviteremo dei sindacalisti e ci confronteremo.
Alessio Gremolati.
Che avremo Daniele Canosa, Paolo Galgani, eccetera, eccetera, e ci confronteremo con i nostri ascoltatori. Grazie a Giovanni Cozzini, tra poco il giornale radio di Popolare Network, subito dopo abbiamo la nostra trasmissione dedicata alla musica classica.